iniziamo a parlare appunto della lotta contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Come avrete sentito, negli ultimi pochissimi giorni si sono susseguiti una serie di eventi molto significativi e al contempo anche contrastanti, un segno abbastanza evidente di quello che potremmo definire un conflitto tra i diversi nuclei di potere che attraversano l'apparato punitivo, l'apparato repressivo. Un esempio lampante sono le affermazioni opposte all'interno della stessa Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. La Procura Centrale, infatti, ha dato un parere positivo rispetto al declassamento di Alfredo da 41 bis alla S2, mentre la propagine torinese sostiene invece la detenzione di Alfredo in 41 bis. Ma poi abbiamo visto anche il ministro Nordio che ha recentemente confermato la classificazione in 41 bis, mentre il procuratore generale della Corte di Cassazione ha invece affermato che sia una misura impropria. Insomma, un conflitto in qualche modo tra posizioni opposte, prodotto come conseguenza di fattori a noi comuni mortali, probabilmente inconoscibili. Ma un conflitto appunto interno allo stesso mondo della giustizia e della punizione, innescato evidentemente dalla lotta contro il 41 bis e dalla dimensione di visibilità senza precedenti che ha assunto grazie allo sciopero della fame estremo che sta portando avanti appunto da quasi 4 mesi il compagno prigioniero anarchico Alfredo Cospito, che ricordiamo lo ha iniziato lo scorso 20 ottobre. E quindi uno sciopero della fame che ha fatto emergere quello che doveva restare invisibile, ovvero l'apparato di tortura dello Stato italiano, che, come si diceva nella scorsa puntata, ha attivato un modello di autolegittimazione in stile Guantanamo, quando dopo l'11 settembre Dick Cheney e compagnia iniziarono a sostenere che per la guerra al terrorismo, che per la War on Terror era necessario lavorare nel dark side, nel lato oscuro, ovvero nel eticamente ingiustificabile, e quindi il ricorso ai centri di detenzione disumani come appunto Guantanamo e i vari black sites in giro per il mondo, e i cosiddetti interrogatori aumentati, enhanced interrogations, eufemismo per descrivere il waterboarding e altre forme di tortura funzionali all'estorsione di informazioni da quelli che vennero definiti prigionieri ad alto valore di intelligence. E appunto vedremo più avanti nella puntata un'analisi della tortura tratta da Torture and Democracy, libro del 2007 di Darius Rejali, credo uno dei testi più completi e interessanti sul tema della relazione tra democrazie e tortura. E intanto oggi continuare a difendere l'indifendibile anche in Italia, si arriva a sostenere veramente tutto e il contrario di tutto, si arriva a sostenere che sia scorretto, improprio definire il 41 bis carcere duro perché è solo una misura di sicurezza per evitare le stragi, e parallelamente che sia quello che invece si meritano i mostri, una categoria che assume evidentemente progressivamente quasi un valore giuridico. Si arriva a dire, sempre all'interno di questo tutto e contrario di tutto, che lo sciopero della fame di Alfredo sia finto, che non sia possibile che una persona superi 100 giorni di sciopero della fame e quindi non sia credibile la sua lotta, ma parallelamente lo si trasferisce in ospedale perché potrebbe morire da un momento all'altro. E forse soprattutto l'apice della dissonanza cognitiva che attraversa l'apparato punitivo, la macchina della punizione, è probabilmente incarnato dal fatto che si sta uccidendo Alfredo Cospito, perché la pancia violenta dello Stato vuole così, perché il consenso becero di alcuni pezzi della popolazione è stato trasformato in modo da desiderare la sofferenza delle persone mostrificate, e però parallelamente, quindi da un lato lo si sta lentamente uccidendo e parallelamente lo si sta cercando di non far morire, perché nessuno evidentemente si vuole accollare una tale responsabilità e tutte le conseguenze che potrebbe produrre. È evidente che qualora ovviamente stiamo cercando in tutti i modi, ognuno con i propri mezzi, di evitare che questo avvenga, ma la morte di Alfredo Cospito potrebbe essere l'omicidio di Stato indiretta più visibile della storia repubblicana. E tornando appunto al tema delle contraddizioni e alla bassezza del dibattito che promuovono certe figure ignobili, vi propongo l'ascolto di un estratto delle parole probabilmente più emblematiche degli ultimi giorni, quelle di Davigo.
Intanto il 41 bis è uno strumento che non ha niente a che vedere con quello che viene chiamato carcere duro. È uno strumento che limita la comunicazione con l'esterno e con altri detenuti di soggetti appartenenti ad organizzazioni terroristiche o organizzazioni mafiose. Il problema è che nel 1984, quando Angelo Epaminonda decise di collaborare, spiegò che la forza di un'organizzazione criminale all'esterno è direttamente proporzionale alla forza che ha all'interno del carcere, dove venivano regolati i conti, partivano ordini e altre cose di questo genere. Quindi la necessità di sterilizzare i rapporti fra l'interno e l'esterno del carcere si è rivelata l'arma vincente per ridurre lo strapotere delle organizzazioni criminali. Pensate che negli anni 90, nei primi anni 90, c'erano 1700 omicidi volontari l'anno, in larga parte relativi a organizzazioni criminali. L'anno scorso sono stati 310. Come vedete ha funzionato.
Però Cospito rischia la vita.
Ma Cospito intanto non fa un vero sciopero della fame, perché sennò non sarebbe più vivo. Un uomo non può sopravvivere a
gli applausi,
a 100 giorni senza nutrirsi realmente.
La delicatezza del dottor Davigo a Ginevra.
Insomma, un sacco di affermazioni che sintetizzano molto bene la qualità del dibattito, anche quello, se vogliamo, più tecnico e meno basato esclusivamente sul consenso. Anche se il mondo della magistratura è anch'esso assolutamente suscettibile di dinamiche di costruzione di consenso e via dicendo. Riprendiamo alcuni passaggi. Beh, innanzitutto la definizione assolutamente ipocrita del 41 bis, di cui viene negata la dimensione di carcere duro e che incarnerebbe, e quindi la dimensione afflittiva, e che incarnerebbe invece semplicemente, che serve insomma un dispositivo che incarna l'unica funzione della quarantena relazionale, mentre come abbiamo cercato di descrivere in più occasioni, il 41 bis incarna ovviamente una dimensione di quarantena relazionale, ma anche una funzione estorsiva legata da moltissimi ex colleghi di Davigo, e quindi di infliggere sofferenza per promuovere collaborazioni. E incarna evidentemente anche una funzione simbolica, che è quella più in qualche modo traballante forse in questi giorni, quella appunto della dimensione di giustizia retributiva e quindi di questa afflittività, di questa sofferenza somministrata dallo Stato come sorta di rituale nazional popolare. C'è poi la baggianata sulla efficacia del 41 bis nella riduzione degli omicidi, insomma, come se la trasformazione morfologica della mafia, e in più in generale c'è una riduzione dei reati di qualunque genere, se uno va a osservare le tendenze statistiche degli ultimi decenni, tutto questo deriverebbe esclusivamente dall'introduzione di questa modalità detentiva. Come dire, i fattori ambientali che hanno prodotto una riduzione di determinati eventi, che siano gli omicidi o che siano altre forme di condotte extralegali, sono evidentemente molto più articolati e complessi e non certo riconducibili a un regime detentivo. A questo punto mettiamoci anche l'avvento di internet e potremmo o l'ingresso dell'euro o la fine della democrazia cristiana, e potremmo attribuire tutta una serie di conseguenze al insorgere di determinati eventi. E poi infine, ed è veramente tristissimo che abbia suscitato gli applausi, l'affermazione sullo sciopero della fame di Alfredo, insomma la miseria di un ex magistrato come Davigo, ex magistrato ma ancora completamente nell'abito da entità onnipotente e onnisciente, che con questa postura davvero mitomaniacale di chi ha troppo potere o di chi ha avuto, è stato abituato ad avere troppo potere, crede di sapere la verità su tutto e tutti, o quantomeno cerca di ridimensionare, ridicolizzandola, la più importante lotta anticarceraria degli ultimi decenni, una lotta che probabilmente fa paura, e non credo che faccia paura tanto per gli scontri per le azioni dirette, quindi per la dimensione fisiologica della rabbia di compagne e compagni, ma per l'estensione della messa in discussione profonda del 41 bis e dell'ergastolo ostativo, e quindi a cascata, partendo dall'apice della distillazione, insomma, della natura afflittiva, violenta, brutale del carcere incarnata dal 41 bis, arrivando a una messa in critica dell'apparato punitivo nel suo insieme. Una lotta eterogenea, articolata, che fa veramente paura. Infatti neanche il ministro della giustizia sa evidentemente che cosa fare. Alfredo è stato trasferito, come ben saprete, in questo reparto 41 bis all'interno dell'ospedale San Paolo, e il ministro Nordio è arrivato a dichiarare che Alfredo Cospito sia stato trasferito perché la tutela della salute di ogni detenuto costituisce un'assoluta priorità. Insomma, una definizione decisamente eccezionale di salute e di forse semplicemente una definizione più struccata di salute rispetto a quella appunto che ha subito questo make-up democratico, che è una definizione di salute che a livello formale da diversi anni, se non decenni, ha smesso di definire questo concetto come semplice assenza di malattie e di assenza di condizioni critiche, per estendere il concetto di salute a uno stato di benessere non solo fisico ma anche mentale e sociale. Questa è la definizione dell'OMS, che poi è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha utilizzato anche strumentalmente per agire il proprio potere totalizzante sulla vita. Non si capisce quale sia comunque, o meglio, si capisce invece quale sia il concetto di salute indicato da Nordi, ovvero il semplice mantenimento in vita dei corpi sequestrati dallo Stato. E tra l'altro questa attenzione è assolutamente assente, neanche oscillante, altalenante, completamente assente. Basti vedere le centinaia di morti che ogni anno il carcere produce, tra decine e decine e decine di suicidi indotti dalla detenzione fino all'abbandono sanitario. Intanto arrivano una serie di messaggi al 346-66-73-263. Uno chiede in che cosa consisterebbe la censura nel caso in cui fosse trasferito, declassificato dal 41 bis in alta sicurezza 2. Che cos'è la censura nel nostro ordinamento giuridico? Cercando su internet non viene fuori in modo chiaro. Allora, la censura a cui si fa riferimento è in particolar modo quella epistolare, quella delle comunicazioni che ovviamente una persona in carcere in qualche modo stabilisce, ottiene principalmente per via epistolare, e queste possono essere appunto sottoposte al vaglio del personale penitenziario. Possono essere semplicemente bloccate delle lettere sia in entrata sia in uscita. La discrezionalità è abbastanza elevata, e ovviamente quando la persona detenuta è sottoposta a una serie di attenzioni specifiche, di procure specifiche, il livello di censura può essere pressoché totale. La differenza con il 41 bis risiede principalmente nel fatto che all'interno del circuito del 41 bis questa censura, questa quarantena relazionale, si applica anche ai colloqui, con una riduzione estrema di questi, con l'impossibilità di contatto fisico e con anche la registrazione dei colloqui, delle comunicazioni, salvo quelle con la difesa. Altro messaggio sottolinea l'assenza di una presa di posizione del Papa Buono, di Mattarella e dei radicali. Per quanto riguarda i radicali, in realtà in qualche modo hanno preso posizione, hanno cercato, come spesso accade, di cavalcare le lotte che sorgono autonomamente dal carcere, nello specifico in alcuni casi arrivando anche a stravolgere le affermazioni di Alfredo, che tra l'altro dopo l'ultimo incontro con uno di loro, adesso non ricordo il cognome, ma comunque componente radicale all'interno di Più Europa, ha determinato la propria volontà di interrompere, di non ricevere più visite da politici. Sì, anche ecco, proseguono le domande sulla censura. Ovviamente anche il sequestro di opuscoli, il sequestro di materiale cartaceo, qualunque tipo o anche di libri e via dicendo, anche all'interno delle sezioni alta sicurezza 2 e alta sicurezza in generale, è prevista il blocco della ricezione di determinato materiale quando esplicitamente stabilito. Sì, ricade sempre all'interno delle applicazioni possibili della censura. Riprendendo un po' il filo del discorso, si parlava di questo conflitto, di queste contraddizioni, di questi pareri in qualche modo incompatibili, che appunto determinano questo scontro tra poteri, tra pezzi dello stesso mondo giuridico, tra parti della stessa macchina della punizione probabilmente mossi anche da ragioni interne, magari dal tentativo di ridimensionare i poteri di quella che è una super procura di guerra come la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Loro invece, appunto, i magistrati di questa procura che vogliono tenersi, mantenere l'emblema in qualche modo più significativo e simbolizzato del loro potere, ovvero il 41 bis come arma definitiva contro il male. A proposito di questi scontri di potere, anche il procuratore generale della Corte di Cassazione, Piero Gaeta, si è recentemente espresso contro il 41 bis, quantomeno per Alfredo, proponendo con favore la sua declassificazione in alta sicurezza 2, e Piero Gaeta, scusate, quindi il procuratore generale della Corte di Cassazione, è una figura apicale della struttura che dovrebbe esprimersi il 24 febbraio sulla riqualificazione della pena per Alfredo e a cascata fornire o sottrarre legittimazione alla sua detenzione in questo regime, ovviamente ammesso che Alfredo sopravviva fino al 24 febbraio. E intanto l'aspetto più concreto che si rende visibile, al di là appunto della dialettica sul tema, riguarda il potere che l'apparato punitivo ha sulla vita degli individui. Il pezzo di Stato che concretamente uccide centinaia di persone ogni anno solo nelle carceri e che rende veramente visibile la duplice natura del controllo dello Stato sui corpi, tra biopotere e quindi i corpi delle persone detenute da mantenere in vita pur sottraendovi il senso della vita stesso, e poi l'altro volto, quello del potere di morte, del tanatopotere, e quindi la legittimazione della tortura, legittimazione del carcere nella sua dimensione letale, e in qualche modo sono elementi che coesistono e che stanno emergendo nella loro natura. Tra l'altro, sul potere di morte, anche se non necessariamente arriva a uccidere, è emblematico il caso Piemonte, il caso per cui negli ultimi anni solo all'interno delle carceri piemontesi, tra le inchieste su torture all'interno del carcere di Torino, su torture all'interno del carcere di Ivrea e ora su torture all'interno del carcere di Biella, di cui parleremo dopo una piccola pausa musicale, tra le morti e le violenze nelle CPR di Torino, e tra l'altro una procura che da anni cerca di mostrificare la conflittualità anarchica, e non solo, infatti parleremo più avanti del caso di questa compagna cieca con una diretta. Insomma, il caso Piemonte è abbastanza emblematico, ma non viene rappresentato come tale, perché ovviamente non è funzionale all'interno della consuetudine dei media di regime sottolineare determinate evidenze. Arrivano ancora dei messaggi rispetto sempre alla questione della censura. Questo messaggio ci chiede: come hanno fatto nel caso di alcune pubblicazioni di Area Anarchia che sono andati a sequestrare direttamente a casa della gente? Allora, i sequestri di opuscoli, libri o altro materiale anarchico deriva principalmente da due funzioni. Una funzione è quella di raccolta di materiale probatorio, ovvero determinare per esempio l'aderenza di una persona a una determinata area politica andando e soprattutto con magari un'apertura a determinate pratiche violente, andando a prendere come materiale probatorio degli scritti, degli opuscoli, dei libri presenti in possesso di questa persona. L'altra questione è invece quella che riguarda l'istigazione a delinquere, l'istigazione a delinquere con l'aggravante per esempio anche di terrorismo, ovvero quella che una volta si sarebbe definita propaganda sovversiva, il fatto che non si possano scrivere determinate cose, non si possano esprimere determinate idee. Queste sono le due principali motivazioni per cui vengono operati sequestri di scritti, opuscoli, libri e via dicendo, in particolar modo negli ultimi tempi.